Medio Oriente, Israele intensifica ancora la pressione militare sul Libano, ordinata l'evacuazione di Tiro, la principale città nel sud, combattimenti di terra oltre la zona già occupata dall'esercito israeliano nelle ultime 24 ore, decine di morti. I media iraniani intanto parlano di una prima bozza di accordo con gli Stati Uniti per la riapertura di Hormuz. La Casa Bianca, informazioni non credibili. Legge elettorale, alla Camera ha fissato l'inizio del dibattito in aula sulla riforma della destra. Le opposizioni accusano la maggioranza di forzare i tempi per cambiare le regole prima delle elezioni. Electrolux ha già iniziato a spostare la produzione in Polonia, violando l'impegno preso solo due giorni fa con governo, sindacati e regioni a sospendere il piano di tagli fino al prossimo incontro a giugno. Nuovi scioperi e manifestazioni dei lavoratori. Caldo estremo, l'ONU denuncia, le cause sono petrolio, gas e deforestazione, urgente investire nelle fonti rinnovabili. L'ondata di calore di questi giorni ha investito l'Europa occidentale, Italia compresa, ma anche un'ampia regione dell'Asia. Buonasera, questo è il giornale radio delle 19.30. La crisi in Medio Oriente. Nelle ultime ore Israele ha intensificato in maniera importante gli attacchi sul Libano. La tregua concordata a metà aprile ormai è carta straccia. Iran e Stati Uniti intanto continuano a negoziare, ma da Washington e Teheran arrivano notizie contrastanti. Quindi un quadro anche oggi molto confuso. In studio Emanuele Valenti. Emanuele, partiamo dal Libano. Cosa sta succedendo?
Nei giorni scorsi Netanyahu aveva detto siamo nuovamente in guerra con Hezbollah, vale in realtà da decine di anni, ma in questo caso specifico voleva dire che gli israeliani avrebbero ripreso la guerra su larga scala contro l'organizzazione libanese. E così è stato. Oggi ordine di evacuazione per due importanti città nel sud, Nabatieh e soprattutto Tiro. In entrambe le zone ci sono stati intensi bombardamenti. I media libanesi vicini a Hezbollah hanno poi segnalato combattimenti di terra a nord, quindi oltre il fiume Litani, che segna la zona cuscinetto sostanzialmente già occupata da Israele. Quindi anche la presenza militare israeliana sul terreno, sul campo, potrebbe allargarsi, anzi si sta allargando. Netanyahu e i militari parlano sempre di operazioni per difendere la sicurezza israeliana, giustificazione con la quale alla fine Israele potrà violare qualsiasi tipo di tregua o cessate il fuoco. Nelle ultime 24 ore circa 35 morti, 35 vittime. L'unica differenza rispetto a prima è che al momento non è stata ancora bombardata Beirut. Giulia Gerosa lavora per l'ONG CESVI in Libano.
Dove lavoriamo noi è la zona che al momento sta accogliendo maggiormente gli sfollati, perché è una zona che si trova tra Beirut e Sidone ed è quella, diciamo, più a sud e più sicura. Da quel punto di vista abbiamo una visione sui movimenti, su quello che sta accadendo. Lo Stato ha messo a disposizione i rifugi collettivi, sostanzialmente convertendo le scuole, gli istituti delle scuole pubbliche in shelter, in rifugi per l'appunto, però questo, diciamo, che riesce ad accogliere una minima parte degli sfollati. Questi giorni sono dei giorni dove si celebra una festività musulmana, quindi la gente, soprattutto le famiglie, tendono a rincontrarsi, a stare insieme, è una festa molto comunitaria e, come era successo già durante la festività conclusione del Ramadan, era stato un periodo dove Israele aveva attaccato molto di più. Sicuramente c'è una generale sfiducia nel tipo di tregua che è, perché realisticamente, diciamo, la gente vede che non è rispettata, però, diciamo, questa intensificazione sicuramente, oltre che sfiducia, c'è una preoccupazione maggiore che si ritorni a una fase come quella che è stata a marzo.
Questa è la situazione in Libano. A che punto siamo invece per quanto riguarda il negoziato tra Stati Uniti e Iran?
Come dicevi tu prima, Andrea, iraniani e americani stanno negoziando, ma il quadro rimane molto confuso. Oggi i media iraniani hanno detto di essere in possesso di una bozza, di una prima e possibile intesa sul memorandum Stati Uniti-Iran, di cui sappiamo si parla da giorni, e hanno poi elencato alcuni punti che sarebbero contenuti in questa bozza. Riapertura di Hormuz al traffico marittimo commerciale nel giro di un mese, rimozione del blocco americano ai porti iraniani, controllo di Hormuz da parte di Iran e Oman, allontanamento delle forze americane dalla regione. La Casa Bianca ha negato ci sia una prima intesa di questo tipo. Durante una riunione del suo governo con Rubio da una parte ed Exet dall'altra, Trump ha detto la solita cosa: l'Iran vuole trattare, in forte difficoltà, ma se non dovessimo trovare un punto d'incontro potremmo usare ancora la forza. Appunto, quadro confuso.
Grazie Emanuele, veniamo in Italia alla riforma della legge elettorale. Secondo indiscrezioni circolate poco fa, la maggioranza avrebbe depositato ufficialmente un nuovo testo. Attese modifiche rispetto alla versione precedente presentata dalla destra, in particolare su alcuni dei punti più contestati. Il premio di maggioranza potrebbe essere assegnato sopra il 42% anziché sopra il 40% e dovrebbe diminuire il numero massimo di seggi che si possono avere grazie al premio. Oggi è stato anche fissato l'inizio del dibattito in aula. Sentiamo Michele Migone.
La maggioranza accelera i tempi, forza sulla legge elettorale, sarà l'esame della Camera il 26 giugno, le opposizioni protestano, la mossa fa intravedere il calendario che Giorgia Meloni vorrebbe seguire per le prossime elezioni politiche, dovrebbero essere tra febbraio e la fine di marzo del 2027, anticipati di diversi mesi rispetto alla scadenza naturale della legislatura. I risultati delle ultime amministrative, Venezia per prima, sembrano aver convinto il leader della destra a scandire le tappe con l'obiettivo di impedire a un centrosinistra già in ritardo di avere il tempo di organizzarsi. Il percorso prevederebbe l'approvazione della legge elettorale con premio di maggioranza entro ottobre, poi una finanziaria che sarà più asfittica della precedente ma su cui non si perderà molto tempo perché subito dopo dovrebbe iniziare la campagna elettorale che porterà le urne per le politiche entro la fine di marzo, prima delle elezioni amministrative previste a tarda primavera. La destra vuole tenere ben distanti le due consultazioni, vuole evitare un election day che potrebbe avvantaggiare il centro-sinistra visto che si vota in città come Milano e Roma. Per il governo i risultati di domenica scorsa sono stati la dimostrazione che, nonostante la crisi economica e la guerra in Iran, la coalizione di destra tiene, che l'effetto referendum è scomparso, che il centro-sinistra non è in vantaggio, che anzi l'opposizione è ben lungi dall'essere pronta per la prova delle politiche. Manca un programma, un leader, una coesione che non sarà facile da trovare nei prossimi mesi. La macchina del centro-sinistra dovrebbe iniziare a muoversi dopo la fine di Nova 2.0, il processo di scrittura del programma dal basso avviato a Giuseppe Conte e i 5 Stelle. Dovrebbe concludersi a cavallo dei mesi estivi, poi dovrebbe esserci la stesura di un programma della coalizione, le primarie se verranno confermate, ma nulla sembra smentirle ora, e la scelta infine del candidato premier. Saranno mesi di discussioni. Meloni punta su questo, imporre tempi, scommettere sull'accelerazione.
Da oggi alla Camera ci sarà una targa in memoria di Giacomo Matteotti, il deputato socialista che il 30 maggio 1924 denunciò in un famoso discorso le irregolarità delle elezioni che avevano visto trionfare il partito fascista. Matteotti poi fu rapito e ucciso dal regime di Mussolini. A 102 anni di distanza lo scranno da cui parlò non sarà più assegnato a nessuno, proprio lì è stata posizionata la targa. La celebrazione però si è svolta in un'aula non così piena, fanno discutere in particolare le assenze nella maggioranza. La presenza nei banchi della destra di Fratelli d'Italia è stata scarsina, hanno paura a omaggiare un antifascista? Si è chiesta per esempio la capogruppo di AVS, Luana Zanella. Sentiamo Albertina Soliani, vicepresidente dell'ANPI ed ex senatrice.
L'omaggio è un grande rispetto per il popolo italiano e per la sua storia, perché se le cose fossero andate come chiedeva Giacomo Matteotti non avremmo avuto la vergogna, il disastro del fascismo e la guerra. Ricorda il testimone che ha difeso con la sua vita l'interesse del popolo italiano. Il fatto che non ci siano stati molti presenti in Parlamento è un segno triste dei tempi, cioè i rappresentanti del popolo italiano che non sono andati non sono degni della sua storia. L'hanno fatta esattamente per questo, di mercoledì, che è il giorno centrale dei lavori parlamentari. Se non c'erano neanche in questo giorno, erano a far dell'altro, allora purtroppo è una scelta. E siccome la scelta di Matteotti è stata una scelta antifascista, mi viene da pensare che tipo di scelta è quella di chi non ci va.
Oggi si è appreso della morte sul lavoro di un operaio ucraino di 35 anni schiacciato da un pallet mentre lavorava in un'azienda di fotovoltaico nel Siracusano. È successo in realtà ieri quando si era avuta notizia della morte di altri tre operai sempre per schiacciamento in tre diversi incidenti. Sentiamo Massimo Alberti.
Le vittime registrate lunedì dalla pagina indipendente morti di lavoro erano state 8, quindi 12 in due giorni. Non tutti i morti finiscono nelle cronache, per dare un nome e una storia a molti di loro serve a spulciare tra le pagine dei quotidiani locali. Tra loro un camionista di 53 anni del Biellese, di cui non è stato reso noto il nome. È caduto lunedì mentre scaricava il suo camion nel Bresciano, ma la moglie è stata avvertita solo il giorno successivo, quando stava sporgendo denuncia per la scomparsa del marito, di cui non aveva avuto più notizie. Giacomo Pucci aveva 30 anni, viveva con i genitori a Pescia, dove tutti lo conoscevano per il suo impegno nel volontariato. Aveva moglie e due figli, Francesco Cannone, 31enne di Catania, cresciuto nelle giovanili del Catania Calcio e poi nelle serie minori. Simone Dallai, 47 anni, viveva col padre a Sant'Ilario, vicino a Reggio Emilia, dove domani ci saranno 2 ore di sciopero generale. Ad ora non sono ancora note le generalità dell'operaio ucraino morto in provincia di Siracusa. Tutti e quattro erano mulettisti, schiacciati dal mezzo da ciò che stavano trasportando, e la ripetitività degli incidenti è indicativa su come siano diffuse, affatto casuali, dunque ampiamente evitabili, certe modalità di lavoro insicuro. Da inizio anno Morte di Lavoro registra 442 vittime, 33 in più rispetto al 2025. Proprio in questi giorni l'ultima denuncia degli ispettori del lavoro sul calo degli organici, di conseguenza un crollo dei controlli mentre crescono le irregolarità accertate, rendendo evidente il fallimento delle nuove norme introdotte dal governo.
A 2 giorni dall'incontro al Ministero delle Imprese, Electrolux ha già rotto gli impegni presi al tavolo con regioni, governo e sindacati. La multinazionale si era impegnata a sospendere l'attuazione del piano di 1.719 licenziamenti fino al successivo incontro del 15 giugno. Invece ha già iniziato a spostare in Polonia la produzione di cappe aspiranti attualmente prodotte nella fabbrica marchigiana di Cerreto Desi, destinata alla chiusura dal piano che prevede appunto 1.719 esuberi col dimezzamento dei dipendenti negli altri 4 siti produttivi. Nelle Marche sono state proclamate altre 8 ore di sciopero da tenersi prima dell'incontro di giugno. Domani i lavoratori degli stabilimenti trevigiani manifesteranno al passaggio del Giro d'Italia. Su Milano è scoppiata una prevedibile polemica politica dopo l'omicidio avvenuto in stazione Certosa, periferia ovest della città, di un ragazzo appena 22enne. Il tema è la sicurezza. Il giovane, si chiamava Gianluca Ibarra Silvera, è stato aggredito e accoltellato mentre era con un amico e con il fratello minore. All'aggressione ha partecipato una decina di persone. Una di queste, quando la vittima è caduta cercando di scappare, ha sferrato molti colpi con un coltello, comunque un oggetto tagliente, uccidendo il ragazzo. Ancora violenza per mano di balordi stranieri, ha dichiarato subito Salvini in riferimento all'ipotesi, avvalorata poi anche dal padre della vittima, che gli aggressori siano di origine sudamericana, forse appartenenti alla gang MS-13. A parte le considerazioni etniche, a cui Salvini non è nuovo, tutta la destra, cittadina e non solo, sta trattando il fatto come spia di una situazione fuori controllo, dove violenza, degrado, criminalità stanno diventando la normalità. Il che, per un governo che ha fatto della sicurezza la sua bandiera e dell'inasprimento delle pene lo strumento privilegiato per garantirla, è a suo modo una dichiarazione di fallimento. Roberto Cornelli insegna criminologia all'Università Statale di Milano.
Innanzitutto questo ultimo contributo di chi della destra utilizza questo episodio per proseguire una campagna allarmistica mi sembra davvero controproducente per la stessa destra, perché penso che innalzare il livello dello scontro su questi fatti dimostra semplicemente che non c'è una grande idea su come gestire la sicurezza nel nostro paese, tanto nelle stazioni quanto in molte altre zone della città. Pensano che aumentando le pene, pensano che introducendo norme come il decreto Caivano si possa affrontare le questioni che riguardano la vita di una città, e in realtà poi scoprono loro stessi che queste cose non funzionano, e ogni volta fanno il rialzino, perché ogni volta che c'è un decreto sicurezza, appena viene approvato, dicono che ce ne sarà uno nuovo successivamente. Questo ovviamente non fa onore all'intelligenza di molti cittadini, che mi pare capiscano che sono un po' loro allo sbando in questo momento, è un po' la politica allo sbando, perché non sa che pesci pigliare.
Le ondate di caldo estremo in Europa sono sempre più frequenti e più precoci, nonostante si manifestino a maggio, fanno registrare temperature da piena estate. Succede in questi giorni in Spagna e Gran Bretagna, in Francia si sono toccati i 39 gradi, in Italia domani 4 città sono bollino rosso: Torino, Bologna, Firenze e Roma. Questo calore eccezionale sta colpendo l'Europa occidentale, ma anche ampie regioni dell'Asia. Per il responsabile ONU per il clima, Simon Steele, i grandi responsabili di questa situazione sono la dipendenza da petrolio e gas e la deforestazione. L'ONU chiede ai governi di accelerare il passaggio alle energie pulite. Serena Giacomin, climatologa e presidente dell'ONG Italian Climate Network.
Piano piano il riscaldamento che sta avvenendo su scala globale e ancora più intensamente su scala europea ci sta facendo abituare a questo genere di situazioni. Sono valori estremamente elevati, basti pensare che nel Regno Unito abbiamo toccato i 35 gradi, in Francia i 35 gradi sono anche stati superati e comunque questo valore si è registrato diffusamente anche in Italia, con valori che hanno anche toccato i 36-37 gradi, e ci dovrebbe far pensare il fatto che si raggiungano valori di questo tipo già a maggio. Quello che ci deve preoccupare non è solo l'intensità del fenomeno in sé, che ci mette comunque in difficoltà, ci fa sentire fisicamente spossati o fisicamente male per le fasce più vulnerabili della popolazione, ma in qualche modo mette in crisi il nostro sistema, che è costruito, è tailor made, è fatto su misura su altri parametri meteoclimatici. Ci deve preoccupare anche la frequenza con cui questi fenomeni vengono a bussare alla nostra porta.
In studio Andrea Monti, in redazione Diana Santini, Alessandro Principe, Sara Milanese, Matteo Lenfus e Emanuele Valenti per questo giornale radio. La prossima edizione alle 22:30.